Allora, adesso noi dovremmo cercare di chiudere insieme un po' questo percorso, raccogliendo a sto punto però in maniera un po' pratica, il pezzo di stasera e la volta prossima, cercando di aiutarci a capire come comunità, come ci stiamo muovendo e come ci si deve muovere, no? Cioè dovremmo aiutarci a accennare al lavoro pastorale che si fa nelle nostre comunità, che va dalla pastorale dei fidanzati, per intenderci, con al centro il corso di preparazione al matrimonio, alla celebrazione del matrimonio, alle giovani coppie che in qualche maniera continuano a celebrare il sacramento e quindi mantengono un legame con la comunità. E alle coppie con i bambini piccoli, cioè c'è in ogni comunità in realtà, non appunto giuridicamente programmato, ma c'è un effettivo itinerario di costituzione del sacramento del matrimonio. C'è, come no, ed è una delle cose più robuste della comunità, ovviamente, con le mobilità e con le alternanze di momenti, di situazioni che dipendono dai processi, dal cammino della fede del singolo e dipende poi dalle diverse fasi di vita, chiamiamo così. E allora questo itinerario che come si intuisce dura 10 anni, anche più, perché dopo poi si parte su strade magari. Cioè, quegli anni in cui si costruisce l'alleanza matrimoniale, si diventa genitori, si assume il compito di diventare genitori, no? Che ha grosso modo, io adesso lo dico così, poi magari entriamo un momentino, che ha grosso modo queste caratteristiche. Beh, anzitutto la comunità ha guadagnato in queste, le comunità, parlo della nostra perché la conosco, ma tutte le parrocchie cercano di fare questo lavoro qui. A questo primo momento dell'accoglienza e della proposta che è decisivo, no? Assolutamente decisivo, cioè non esiste più la situazione nella quale il sacramento del matrimonio è un timbro messo in battezzati che sanno ovviamente cosa vuol dire sposarsi in chiesa, vanno a fare le due carte che servono e si fa la celebrazione. Ma si tratta appunto di accogliere il cammino della formazione della coppia. Abbiamo visto quanto è complesso in questa società, no? Che magari è fatto di convivenza prima, addirittura hanno anche i figli prima, eccetera, eccetera. Poi vivono in mezzo a morali complesse, no? A ricordi del loro essere cristiani. Seconda tappa è quello di provare un cammino insieme, una progressione che è indissociabilmente umana e cristiana. Cioè si cerca di trovare, con l'aiuto della comunità, l'evidenza di quelle dimensioni umane e perciò culturali, compreso tutto il lavoro di critica alla cultura e di sapienza nei confronti di ciò che la cultura ci dà come strumenti per costruire oggi una famiglia, no? E quindi questa dimensione antropologico-culturale su cui noi abbiamo così fatto delle analisi, suggerito delle analisi, in realtà poi è il vissuto delle persone che viene in questo itinerario rielaborato in una possibile progressione di comprensione, di evidenziazione, no? Alla luce di quelli che sono gli strumenti di rilettura cristiana che la comunità ti offre, vero? Sono la parola di Dio, il sacramento, la fraternità, no? Una certa pratica della comunità, evidentemente, no? Terzo momento è una celebrazione vera e significativa, se si riesce. Interessante, no? Non ce l'ho fatta andare, ma bisognava proprio andare. Non so se qualcuno di voi è andato alla fiera, i giorni del matrimonio, no? Con... Interessante. La gente si sposa molto meno. È molto difficile appunto tra i cristiani fare di questo momento un momento, lo dicevamo, un momento significativo. Però invece l'industria dei matrimoni è fiorentissima, no? A tutte le trovate, tutte le... Quindi dovrebbe andare giù in un corso di fidanzati, fare una visitina per capire da che cosa siamo costruiti, no? Da che cosa siamo... Quindi celebrazione significativa e poi evidentemente la mistagogia, cioè una proposta di cammino nella Chiesa, no? Cioè questo è l'articolazione di questo itinerario, chiamiamolo così. E in questo senso potrebbe essere utile quello che vi propongo, beh, anche evidentemente delle riflessioni, se si condivide l'idea che esiste questa fase della vita e questo momento di vita di Chiesa importante che lavora attorno al matrimonio, prima nella celebrazione e dopo, no? Però per esplicitare il tipo di strumenti che come comunità noi adottiamo per questa accoglienza, per questa rielaborazione, questa celebrazione, ci si potrebbe fermare solo su un piccolo aspetto e magari la volta prossima, se ci sono anche la Livia e l'Enrico, ci possiamo aiutare un momento. Cioè riferirvi un po' i 3-4 passaggi che vengono fatti ai corsi dei fidanzati, che non vengono appunto organizzati su temi, su conferenze, ma sono una specie di conversazione continua, quindi sono 20 ore, no? Nel senso che sono 7 incontri di 2 ore e mezzo, 3 l'una, dove attorno a ciò che loro portano, che è l'amore di un uomo e una donna che vorrebbe buttarsi in questa alleanza per sempre, aperta alla procreazione, no? Fedele. Questi 7 incontri sono un'unica elaborazione che ha questi ingredienti, no? E quindi magari riferendovi un po' che cosa diciamo, anche se appunto la cosa avviene che in un primo momento c'è una coppia che parte da un testo della scrittura che parla del matrimonio, dell'amore, e racconta un po' se stesso, e quindi parte già una manovella ermeneutica, no? Nel senso che dice c'è un passo della scrittura e c'è una coppia che racconta un pezzo di vita, per cui uno incomincia a vedere la macchinetta come gira, no? E gli si aprono nel... Poi c'è un momento di elaborazione, diciamo, della riflessione, e poi ci sono 1 ora e mezza, 2 ore di discussione, capito? Gira dentro con una guida che magari riprende alcune cose, ma poco, che mi sembra ci sia in genere moltissima aderenza al... Cioè non c'è assolutamente, anche questo un mezzo miracolo, non c'è assolutamente il clima dove uno dice io dico. Nasce subito il clima di dire io cerco di dare una mano a costruire questo discorso qua. Che riguarda tutti, che è comune, capito? C'è proprio l'idea di costruzione, è bellissima sta roba, no? Cioè quando Papa Giovanni diceva cercare ciò che unisce... In un lavoro di questo tipo è stupefacente sta roba qui, di vedere come gli uomini desiderano trovare il nocciolo che è di tutti, no? La dimensione dell'umano che ci tiene a galla, no? E allora diciamo che i tre passaggi, tre blocchi grossi su cui si lavora in questa maniera. Uno è evidentemente cos'è sta benedetta faccenda che unisce un uomo e una donna in questa maniera. E quindi provare a capire un po' cosa vuol dire questa alleanza. No. E lì dentro inseriamo poi il discorso del sacramento, ma come punto d'arrivo, hai capito, il mistero che c'è nell'alleanza tra l'uomo e donna, che la Chiesa esplicita come sacramento, appunto, con i suoi mezzi. Poi ci si ferma, è sempre lo stesso discorso, no? Su come si fa a costruire l'alleanza, noi chiamiamo l'amore, cos'è l'amore, no? La stessa cosa che poi prende forma nella storia, nel mondo si istituzionalizza, quindi dire matrimonio, dire amore, è la stessa cosa, perché l'amore in quel caso lì si costruisce così, no? Quindi l'amore che costruisce l'alleanza matrimoniale, per cui ci si muove attorno a questo discorso, le dimensioni erotiche dell'amore, le dimensioni più profonde della carne, le dimensioni di Eros, appunto, e Agape, anche lì giocando un po' a seconda del contesto, i discorsi che escono, o si scende o si sale, no? O no, si può andare da Eros a Agape o da Agape a Eros, si può parlare di Gesù e dell'uomo pure, perché dire Agape che scende, si fa carne, si parla di Gesù, anche magari se non si nomina, senza dire Gesù, 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 Gesù. Poi in questo tema, adesso quando lo alludiamo si capisce subito, del fatto che appunto l'alleanza ha come dimensione costitutiva il terzo, che è il testimone, che è il celebrante per loro, che è, ma che appunto poi definitivamente è il garante del patto, no? E che è per alcuni versi il desiderio del figlio, la prospettiva desiderio del figlio, e quindi il tema del figlio, no? E poi, vabbè, entrano o esplicitamente elaborate o di volta in volta, entrano i consigli e gli accordi su come sostenersi in questa scoperta, in questa maniera di celebrare la nostra roba, che è appunto il sostegno della comunità, che può aiutarci molto nel vivere poi questa spiritualità del matrimonio, no? Questa sensibilità cristiana, che implica appunto un lavoro della comunità, un sostegno della comunità. Ecco, questi sono un po' gli ingredienti del percorso di matrimonio. Potrei cominciare a indicarvi la maniera con cui presentiamo un po' questo tema del mistero del sacramento, no? Come parliamo loro del sacramento, partendo appunto non dall'idea che il sacramento viene in un secondo tempo ad aggiungersi a una realtà umana preesistente, viene il sacramento a essere qualcosa che si aggiunge alla dimensione naturale. In realtà, appunto, i discorsi che stiamo cercando di fare insieme, credo fanno capire, no, che se il matrimonio è un sacramento è perché è una delle realtà umane in cui si esprime con più forza il fatto che il più carnale, il più quotidiano, è capace di esprimere il più alto, il più spirituale. Questo del resto è il sacramento. Nozione di sacramento è un segno sensibile, no? Dell'agape, della grazia. Cos'è questo qui per tanta gente? Questo pezzo di pane, no? Cioè c'è nell'alleanza coniugale una destinazione, una intenzionalità, una parola che è capace di essere segno della grazia, che è capace di essere frutto della grazia anche. Quindi la novità portata dal sacramento non è estrinseca a ciò che si vive in ogni relazione autentica e interpersonale. Cioè c'è un grande mistero nel fatto che l'uomo e la donna si danno in maniera totale. Questo è il senso ultimo dell'unione sessuale, no? Incondizionata. C'è un grande mistero in questo patto in cui un uomo e una donna consentono di essere legati fino alla morte. Quindi c'è una sacramentalità implicita, no? Nell'alleanza tra l'uomo e la donna. Ovviamente questo aspetto implicito o potenziale del mistero dell'alleanza matrimoniale chiede di essere esplicitato attraverso delle mediazioni. Il sacramento, che è una nozione precisa, appunto determinata, esige delle mediazioni espressive che dicono il sacramento è celebrato così, si esprime così. Questa espressione indica questa realtà. No? Questo è il senso del sacramento. E allora, tu correggimi se non sono... No, perché magari poi nei singoli corsi, incontri, è evidente che lavorando così in alcuni incontri si sviluppano di più alcuni aspetti, perché chi interviene fa girare di più il discorso in una direzione, anche se poi grosso modo questi ingredienti entrano. Ma per esempio quest'anno questa dimensione di mistero, di sacramento, è stata una delle volte che sono stati più elaborati queste dimensioni, no? Perché ci sono due o tre coppie che scavano in questa direzione e gli altri sono lì stupiti a vedere dove va a finire la loro, no? Bella sta roba. Allora, cerco di farvi vedere quali sono questi passaggi dalla sacramentalità implicita, chiamiamo così, alla sacramentalità espressa, esplicita del sacramento. Il primo passaggio, che secondo me è assolutamente decisivo, cioè se tu vai a chiedere ai ragazzi, dici, ma tu credi nel sacramento? L'abbiamo visto, insomma, chiedi delle cose improponibili per la maggioranza di loro. Invece il vero passaggio, secondo me, è la differenza tra il contratto e l'alleanza, tra le condizioni e l'incondizionatezza. E questo, capite come comporta tutta un'analisi della cultura in cui viviamo, perché appunto noi viviamo in una cultura che ci fa esitare tra i due modelli, no? I nostri contemporanei esitano tra due modelli di coppia, di matrimonio, il modello del contratto e il modello, chiamiamolo, dell'alleanza, no? Cioè le categorie della cultura moderna favoriscono la logica del contratto, cioè di un impegno limitato, condizionato, nel quale ciascuno si impegna in rapporto dei vantaggi, interessi ben compresi, ragionevoli, certo. Contratto ragionevole, che è una roba seria, impegna però solo la volontà dei contraenti. E ciò che la volontà ha fatto può disfarlo. Cioè, è la prospettiva che è dominante anche in tutta la morale moderna, prospettiva utilitaristica. Me la sento, mi trovo bene, è un vantaggio appunto, trovo vantaggio. A che serve invece? A che pro sto punto, no? E però appunto, in qualche maniera, i fidanzati che sono lì, ma io credo tutti i giovani, realmente la cultura è così, l'uomo, perché l'uomo non coincide con la cultura, c'è una trascendenza dell'uomo sulla cultura, no? Per questo la cultura cambia, sono molteplici, sono... c'è un antropologico che attraversa le culture, che appunto... Cioè anche i giovani d'oggi aspirano a un legame più solido, più forte, e spesso sono divisi tra questi due sensi della fedeltà, la fedeltà condizionata e la fedeltà incondizionata. Difatti, quando si fa l'interrogatorio che si chiede, ma prometti di essere fedele sempre? Beh, tutti si fermano lì un momentino, dicono, sempre. So se riuscirò. Anche perché, appunto, sentono in giro, tutta la cultura è così, insomma, no? Che niente dura per sempre. Ora, incondizionato non vuol dire a qualsiasi condizione. Tant'è che anche le religioni che sostengono l'indissolubilità contemplano la separazione. Questo l'ha sempre detto anche il manuale tradizionale, no? Che si viva distanti perché non si riesce più a vivere insieme, no? Allora, incondizionato non vuol dire a qualsiasi condizione, vuol dire al di là di ogni condizione. Cioè vuol dire che si fonda sull'amore incondizionato dell'altro, sull'accoglienza della sua persona, così com'è nella sua totalità. Cioè la fedeltà condizionata è in qualche maniera un risultato degli affetti, del desiderio, delle cose come vanno, capito, no? La seconda, quella incondizionata, è una risoluzione, una decisione. La prima è basata sul calcolo, ragionevole, ragionato, ovviamente. La seconda è basata sul dono. La prima è una forma di associazione, con delle clausole, appunto, no? La seconda è un'alleanza. È ovvio che coesistono, eh? È ovvio. Impegnati in una cultura contrattuale, i giovani d'oggi aspirano all'alleanza, dove amare è vivere nell'altro, è trovare la propria dimora dell'altro, e scoprire il tu in me, io in te. La logica profonda, appunto, dell'alleanza, che adesso non sto a elaborare, perché appunto intuiamo poi tante volte, ma vi faccio capire i passaggi. Il secondo passaggio è che, appunto, la differenza tra il contratto e l'alleanza ti porta alle soglie del mistero. Il senso letterale mistero vuol dire da muein, che è il verbo greco che vuol dire portare dentro, introdurre. Mistero è ciò che introduce in un'altra dimensione, no? E quest'altra dimensione in cui il mistero ci introduce la elaboriamo in tre termini: dono, fede, grazia. Cioè, usiamo queste parole per indicare qual è questa dimensione nuova in cui l'alleanza, l'invito a donarti senza condizioni, ti introduce, no? Il dono, appunto. Dove il movimento del dono gratuito e generoso, il mistero ti fa scoprire che in qualche maniera non è solo un elemento psicologico, un elemento di cui tu hai connotati, è un movimento che non viene da noi soli, dai soli processi del nostro psichismo, dalle sole risorse della carne, per usare il termine di Paolo, no? Ma il dono è esso stesso ricevuto, che poi quando si elabora teologicamente è la precedenza della promessa, no? Cioè tu in qualche maniera ti lasci andare, ti doni, perché sei stato amato, perché sai di essere amato prima, no? Perché ti fidi. Beh, succede così tra due persone che si amano, questa persona si dedica a me, mi dà il coraggio che io mi dedichi a lei, no? Ovviamente. c'è la struttura del dono, che poi va fondata, appunto, la rivelazione è la fondazione della struttura del dono, no? O della promessa da cui nasce l'avventura della vita. La vita consiste nel ricordare la promessa, nel darne ragione, no? Quindi il dono esso stesso ricevuto viene dal più lontano, da più alto, da più profondo di noi stessi. Il dono è esso stesso donato. Cioè noi riceviamo il movimento attraverso il quale noi doniamo e ci doniamo all'altro. Lo riceviamo da un dono primordiale, originario, creatore e ricreatore che perdona, appunto. Dono che in latino si dice grazia. In latino gratia è scritto, no? Grazia. Che, appunto, la rivelazione cristiana rivela come agape, la cui sorgente è in Dio, no? Se cui nel Padre come sorgente del dono, nel Figlio come forma del corpo del dono, nello Spirito come soffio del dono. Dopo, appunto, i discorsi del Catechismo possono in qualche maniera essere ascoltati, no? E al centro del legame c'è evidentemente la fides, la fede. Al centro del sì coniugale, compreso come questo sì totale all'altro, tutto intero, per tutta la vita, fino alla morte, appunto, incondizionatamente, sta un atto di fede, no? Che non è solo appunto la fedeltà. Prometto di esserti fedele come tu prometti a me, o senso mi fido di te, ma è appunto, cioè questi, come si dice, questi livelli del lavoro di fiducia che noi costruiamo in realtà sono un dono, sono la grazia, per cui la fede è questo movimento di abbandono, è la consegna di sé. È la consegna della vita, cioè non è progetto, non è un progetto, non è neanche tanto meno un mio desiderio, capito? È consegnare il desiderio e il progetto a un affidamento, che è la morte di Gesù in croce, poi no, il corpo della fede, l'affidamento. Fede e affidamento che comincia nella fiducia nell'altro, ma non può appoggiarsi ultimamente su nessuno dei due e su nessuna persona umana. E quindi, quarto aspetto, la Pasqua, la morte e resurrezione di Gesù, appunto. Cioè, nel senso che questo mistero di alleanza non è un'odissea, capito? Tanto meno il viaggio prenotato all'agenzia, no? Previsto, organizzato, no? Ma è un esodo, proprio un esodo. Cioè non ha un termine, no? Non è che ritorni, non è che sai dove va a finire sta roba qui, va a finire nella morte. È una promessa, appunto. È una traversata senza ritorno verso un paese che non si conosce, ma che è appunto una terra promessa. E quindi fare alleanza è lasciare una terra conosciuta, familiare, per una vita sconosciuta che richiede diversi superamenti. E lungo tutta la vita coniugale saranno necessari gesti di morte a una vita vecchia per nascere una vita nuova. Cioè il mistero pasquale sta al centro del mistero coniugale. Se il chicco di grano non muore, caduto in terra non muore, resta solo, se muore invece produce molto frutto. E quindi il sacramento, che non è solo il momento della celebrazione, ma è appunto vissuto ogni giorno, no? A ogni ora, ogni giorno il coniuge ha di fronte questa scelta. O voler tornare proprietario della propria vita, o lasciare la presa, abbandonarsi, non diciamo nelle mani dell'altro, che può essere manipolante, pericoloso, no? Conosciamo anche troppo queste strutture. È necessario quindi tutto un lavoro di discernimento tra ciò che viene da un'autentica spiritualità della croce e l'accettazione passiva di una relazione distruttrice, negatrice della dignità della persona. La persona deve restare padrona dell'offerta di sé. La mia vita nessuno me la toglie, sono io che la dono, dice Gesù, no? Quindi non si tratta di essere schiavi del coniuge o di alienare la propria libertà nelle sue mani. Si tratta di abbandonarsi alla volontà del Padre che si rivela attraverso il prossimo. Ancora qui mi permetto di sottolineare la parentela tra il matrimonio e l'Eucaristia. Due sacramenti dell'alleanza, due sacramenti dell'essere dati. Questo è il mio corpo dato per te. Due sacramenti del dono fino alla fine, della fecondità di questo dono. Quindi questa dimensione non contratto alleanza che mi fa affacciare su queste dimensioni del dono, della grazia, della fede e di questa consegna, di questa morte per la vita, appunto. Tuttavia, appunto, mistero non è ancora sacramentum, soprattutto nell'accezione precisa che dà la teologia, la dottrina cattolica a partire dal XII secolo. Perché il sacramento è un atto della Chiesa, è un incontro con Cristo risorto attraverso una mediazione simbolica della comunità, no? Comunità dei discepoli. E quindi il mistero, per essere riconosciuto, appunto, cristianamente riconosciuto, per essere riconosciuto come sacramento, suppone delle mediazioni. Non mi fermo, ma che sono la scrittura, la comunità, la Chiesa. E quindi dire sacramento vuol dire parola di Dio. Dire sacramento vuol dire Chiesa. E dire sacramento vuol dire corpo. O incarnazione. Ovviamente, va bene. Ovviamente il passaggio dall'implicito all'esplicito suppone dei momenti di decisione, di riconoscimento, no? E così per dirvelo in termini molto, molto allusi, vi ricordate quando dicevamo i pastori, la pastorale preoccupata della fede confusa con cui si chiede il sacramento, la fede soggettiva confessante, no? E credo che sia difficile, senza negare il ruolo di questa, che anzi è l'obiettivo poi, no? Della parola, della comunità. È sempre difficile sondare la fede di qualcuno, no? E quindi, ve lo anticipavo prima, la vera domanda da porre è quella che riguarda la qualità dell'alleanza. Se veramente è un patto di alleanza, cioè è veramente presente la fides, cioè questo impegno alla fedeltà incondizionata. Se è presente questa disposizione, dato che per il loro battesimo i futuri coniugi sono già immersi nel mistero pasquale, il loro matrimonio perciò stesso è sacramento, appunto. Anche se anni che non vanno a catechismo, no? In questo senso, permettetemi ancora una battuta, in genere si dice, siccome ti sei sposato in chiesa è indissolubile. Perché è indissolubile ti sei sposato in chiesa? E essendo indissolubile che diviene mistero, appunto. e anche storicamente è stato così. Il matrimonio è stato definito dal punto di vista sacramentale nel XII secolo, ma prima di essere sacramento era appunto era alleanza per sempre. Appunto. Cioè l'indissolubilità non è un vincolo giuridico, l'incondizionatezza costituisce il mistero. E in questo senso mi pare che la domanda, siete consapevoli che per la Chiesa il vostro impegno è definitivo, cioè non potrà mai essere ripreso, che un secondo legame non sarà riconosciuto? Questa è la domanda nocciolo, secondo me. No. Non tanto credi nel sacramento del matrimonio, uno non sa neanche cosa rispondere, cos'è un sacramento. No? Il secondo criterio, e finisco proprio, secondo criterio di soglia, cioè il secondo criterio per cui si favorisce la decisione, l'adesione libera appunto al senso del sacramento, è quella di un'apertura ai terzi. Anche questo è un criterio decisivo, no? Cioè se i due fanno una festicciola proprio tutto attorno a loro, e no, adesso dai fuori un momento, sacramento. L'alleanza non solo richiede dei testimoni della promessa, ma dei testimoni della legge del dono, grazie alla quale, grazie alla legge del dono, l'alleanza esiste. E quindi l'alleanza coniugale richiede l'alleanza fraterna con tutti coloro che sono testimoni del mistero dell'alleanza, il senso della fraternità, appunto, no? Il senso dell'universalità. E in questo è vero che sono gli sposi, abbiamo insistito tanto su questa idea, sono loro che celebrano il sacramento. Sì, sì, ma guarda che è importante la presenza del ministro, è importante, di colui che siede al posto a significare il presiedere di Cristo. Guarda che sono importanti i testimoni, capito? In questo senso l'alleanza non è soltanto dei due anelli, ma sono tre. Quando abbiamo fatto la panca degli sposi, abbiamo messo lì quella che lavora lì, rotonda a me, no? Che loro cercano sempre di scavalcare, che gli ha fastidio sentirsi separati in quel momento lì, no? Cosa fa? Allora, che lo butterebbero via volentieri. Invece il terzo è essenziale, no? La presenza invisibile di un terzo anello, quello della parola creatrice e ricreatrice che è in principio. In questo senso un sacramento lo si riceve sempre, è vero che celebrano loro, ma lo ricevono più radicalmente. Allora, questo è a titoli, a capitoli, mi pare pressappoco, no, queste cose le diciamo, insomma. È pressappoco la maniera con cui leggiamo con questi giovani il tema che, vedete, intreccia il riconoscimento del loro amore, del fidanzamento, della costruzione di questa unione che sta arrivando a questo momento in cui in qualche maniera si legano per sempre, no? E questa lettura è fatta sistematicamente sullo sfondo della cultura che dà parola a questa loro esperienza, a questo loro modo di vivere, questa cosa. E nello stesso tempo rielabora la percezione della natura di questa alleanza con delle categorie antropologiche che predispongono la possibilità che poi l'annuncio cristiano effettivamente appoggi su delle accoglienze umane profonde, no? E quindi si elabora contemporaneamente il tema dell'alleanza matrimoniale, del sacramento. Ovviamente è chiaro che la comunità ha una consapevolezza della complessità di questi livelli, no? che poi rispetterà, che poi cercherà di integrare con il lavoro che fa, con la predicazione, con la liturgia, eccetera, eccetera. E per un altro verso dà una giustificazione profonda al senso dello sposarsi in chiesa, no? Cioè, tante volte se tu anche gli fai tutti dei passi della Bibbia, poi gli dici com'è il rito del matrimonio, però se non c'è quello che manca di più nella nostra, nel nostro lavoro pastorale, è proprio questa mediazione antropologica che lega tutte queste cose al fatto che intanto che dici le cose della Chiesa uno possa riconoscere la verità di ciò che lui sta vivendo, capito? Allora, io poi la volta prossima, magari con l'aiuto così, continuerò a riferirvi quegli altri paio di aspetti che introduciamo, in particolare sull'amore, ma penso sarà rapido perché sono cose che conosciamo e abbiamo anche attraversato nella prima parte di questi incontri. Però voi riflettete un momento, soprattutto in chiave di suggerimenti, di aiuto alle comunità per capire come possiamo metterci a servizio del Vangelo e delle persone, no? Che il Vangelo desidera di raggiungere, o meglio, che il Vangelo mentre tu dormi anche come Chiesa, come non lo sai, ha già raggiunto. E però bisogna aiutare le persone a viverlo, a gustarlo anche, e quindi a cogliere la loro umanità, perché il Vangelo dà proprio la possibilità di abbracciare l'umano, il buono dell'umano. Seppur in maniera abbreviatissima e sintetica, diamo una certa finale al discorso, scavalcando molti passaggi che erano importanti, ma no. Perché prendendolo da questo punto di vista di come impastiamo la cosa nella pastorale concreta con i giovani, si ha l'intuizione che invece sarebbe giustificata in maniera più sistematica qualora avessimo potuto percorrere tutto il discorso della teologia del sacramento nella storia e per arrivare poi. Ma non so neanche se poi i preti giovani in seminario come avviene l'elaborazione, non so molto aggiornato su queste cose. Certo che stare con i giovani e con le giovani coppie per anni e anni dà delle prospettive. Questi ragazzi giovani in seminario, per quanto siano bravi, per quanto abbiano un sacco di materiale, ma insomma si è troppo ragazzi. Questi lavori qui bisognerebbe continuare a ripensarli e lavorarli sul campo, no? La vita comune dei preti, il confronto tra i preti, il gruppo di persone che lavorano insieme ai preti su queste robe qui, bisognerebbe poter lavorare con una certa qualità, insomma. Va bene, allora ci pensate un momentino per la volta prossima, poi se qualcuno poi anche spaziando più sul discorso ancora più lungo, magari anche se scrive qualcosa, va. Ognogna, che poi Arelle è morto, aveva 5-6 anni più di me. Gli portavo a casa, non so chi di voi ha conosciuto lo Sport Illustrato. Sport Illustrato, che prese anche che era le partite di calcio, ciclismo, tutte quelle fotografie, no? Allora il lunedì prendevo lo Sport Illustrato perché venivo a Bergamo in Corriera tutte le mattine. O il Gnogna, anche d'inverno, anche quando nevicava, la sera del lunedì alle 7:30, arrivava alle 7:30, era lì al pullman a aspettare che mega dai lo Sport Illustrato, e immancabilmente tutte le settimane mi diceva: ti sarò riconoscente per tutta la vita. Ok, buonanotte, Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo.